Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Stati Uniti, l'assassinio dello scienziato iraniano è opera di Tel Aviv. Biden, l'assassinio di Fakhrizadeh complicherà l'approccio con Teheran. Iran, medicine e attrezzature sanitarie, il primo obiettivo delle sanzioni americane. Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso, buongiorno gentili ascoltatori, vi parla Davud dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran, programmi in lingua italiana. Ho il piacere di presentarvi la programmazione del mattino di oggi venerdì 4 dicembre 2020. In primo piano le notizie inerenti al nostro paese. Una fonte autorevole del governo americano che ha parlato alla CNN ed ha chiesto l'anonimato ha confermato che l'assassinio dello scienziato nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh è stato opera del regime israeliano. Secondo la CNN, la fonte informata all'interno dell'amministrazione Trump non ha voluto rispondere alla domanda che chiedeva se gli Stati Uniti fossero stati informati o meno di tale azione. In precedenza anche il New York Times, citando fonti dell'intelligence americana, aveva riferito che il martirio dello scienziato verificatosi venerdì scorso a seguito di un attentato terroristico è stato opera dei servizi del regime di Tel Aviv. L'Italia, l'Unione Europea e naturalmente gli Stati Uniti si sono astenuti finora dalla condanna di questo atto terroristico. Dopo una settimana, il presidente eletto degli USA, secondo i media americani, Joe Biden ha commentato l'attentato terroristico costato la vita allo scienziato iraniano Fakhrizadeh, aggiungendo: "È difficile dire quanto questo assassinio complicherà l'approccio con Teheran", parlando venerdì mattina alla CNN. Biden ha riconfermato la sua volontà di tornare ad aderire all'accordo nucleare JCPOA con l'Iran, criticando la politica adottata da Donald Trump in merito, che a suo avviso ha fatto crescere le potenzialità nucleari dell'Iran senza ottenere nulla. Le sanzioni unilaterali mirano soprattutto a ostacolare l'arrivo in Iran delle medicine e delle attrezzature sanitarie di cui necessita la popolazione. Lo ha dichiarato giovedì il ministro della sanità iraniano Saeed Namaki in occasione della riunione organizzata dall'ONU in videoconferenza per esaminare le vie per rispondere alla pandemia di Covid-19. In questa occasione il ministro della sanità iraniano ha aggiunto: le azioni violente unilaterali dell'amministrazione americana hanno influito negativamente sulla lotta dell'Iran contro la pandemia di coronavirus. Namaki ha spiegato: gli Stati Uniti hanno volontariamente creato limitazioni fortissime agli spostamenti di valuta dell'Iran per impedire l'acquisto di medicinali e merce di necessità del settore sanitario. Passiamo alla Palestina. L'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU ha chiesto un'indagine sull'uso della forza armata da parte dei soldati israeliani contro i bambini palestinesi nella Cisgiordania occupata. Ulteriori approfondimenti su questa notizia nel commento che seguirà al notiziario. E giovedì un centinaio di coloni hanno invaso la moschea di Al-Aqsa a Quds, Gerusalemme occupata. Secondo fonti locali, almeno 103 coloni scortati dalle forze di polizia sono entrati in gruppi nella moschea attraverso la porta di Al-Maghariba e hanno visitato i suoi cortili. Secondo quanto riferito, alcuni gruppi di coloni hanno eseguito preghiere. Gli agenti della polizia sionista hanno anche costretto i fedeli musulmani a lasciare l'area orientale della moschea e la sua sala di preghiera di Bab al-Rahma durante le visite dei coloni. La moschea di Al-Aqsa è esposta all'invasione quotidiana da parte di coloni estremisti e forze di polizia al mattino e al pomeriggio. E ora una notizia sulla Siria. Mikhail Piotrovsky, il direttore del museo Hermitage, ha annunciato che gli archeologi russi e siriani presenteranno una proposta all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, UNESCO, per formare un comitato scientifico il cui obiettivo è ripristinare e rilanciare il sito patrimonio mondiale di Palmira. Durante un forum internazionale organizzato dal Museo Nazionale dell'Ermitage a San Pietroburgo dal titolo «Problemi di conservazione dei siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e dei monumenti di Palmira», Piotrovsky ha annunciato: «Chiederemo all'UNESCO di fondare un comitato scientifico per il restauro, la ricostruzione e la riapertura di Palmira, Tadmor». Le raccomandazioni emerse da queste discussioni indicavano la necessità di utilizzare i lunghi anni di esperienza dell'UNESCO in tutto il lavoro relativo a Palmira e coordinare tutte queste azioni con il governo siriano e l'opinione pubblica siriano, ha aggiunto Piotrovsky. Passiamo all'Italia. Siamo costretti a introdurre misure che prevedono ulteriori restrizioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, sono le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza convocata per illustrare le misure previste dal decreto Natale e dal nuovo DPCM già firmato. La strada per la fine della pandemia è ancora lunga, dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata che potrebbe arrivare già in gennaio, potrebbe essere non meno violenta della prima e della seconda ondata, dice il Premier. Continueremo ad applicare il sistema delle zone rosse, arancioni e gialle, si sta rivelando efficace. Ci permette di dosare gli interventi e di adottare misure ben differenziate su base territoriale. Le misure sono adeguate al rischio effettivo dei territori senza inutili penalizzazioni. Nel giro di appena un mese abbiamo piegato la curva dei contagi portando l'indice RT a 0,91 sotto 1. Negli ultimi giorni registriamo un calo di ricoveri anche nelle terapie intensive. È ragionevole prevedere che nel giro di un paio di settimane, in prossimità delle festività natalizie, tutte le regioni saranno gialle. Stiamo evitando un lockdown generalizzato come quello di primavera, che sarebbe stato molto penalizzante, afferma. C'è un aspetto però che non ci consente distrazioni: sono in arrivo le festività natalizie. Se le affrontassimo con le misure proprie delle aree gialle, sarebbe inevitabile un'impennata della curva di contagio. Per questo siamo costretti a introdurre misure che prevedono ulteriori restrizioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. La strada per la fine della pandemia è ancora lunga, dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata che che potrebbe arrivare già in gennaio, potrebbe essere non meno violenta della prima e della seconda ondata. Iniziamo dagli spostamenti: dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti da una regione all'altra anche per raggiungere le seconde case, spiega il Premier. Il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio sono vietati anche gli spostamenti da un comune all'altro. Resta il divieto di spostarsi su tutto il territorio dalle 22 alle 5, a Capodanno sarà esteso dalle 22 alle 7. Ci si potrà spostare per motivi lavorativi, motivi di salute e casi di necessità. Tra questi rientra anche l'assistenza a persone non autosufficienti. È sempre consentito il rientro nel comune di residenza, nel proprio domicilio e nel luogo in cui si abita con continuità o periodicità. Questo permetterà il ricongiungimento di coppie lontane per motivi di lavoro, ma che convivono con una certa frequenza e periodicità nella medesima abitazione, afferma. Gli italiani che andranno all'estero per turismo dal 21 dicembre al 6 gennaio al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. Anche i turisti stranieri che arrivano in Italia nello stesso periodo dovranno sottoporsi alla quarantena, prosegue. Gli impianti sciistici saranno chiusi dal 4 dicembre al 6 gennaio. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono sospese le crociere, prosegue. Capitolo scuola: dal 7 gennaio ricomincerà la didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado. In questa fase in ogni scuola sarà garantito il rientro in presenza del 75% degli studenti. Cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione, vi ringraziamo per l'attenzione, a tra poco con il commento di oggi. L'ONU chiede indagine sull'uso della forza contro i bambini palestinesi da parte del regime. L'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU ha chiesto un'indagine chiara sull'uso della forza armata da parte dei soldati del regime sionista contro i bambini palestinesi nella Cisgiordania occupata. L'ufficio per i diritti umani dell'ONU ha affermato che le forze israeliane hanno ferito in modo grave almeno 4 bambini con proiettili e proiettili di metallo rivestiti di gomma in fatti diversi in Cisgiordania nelle ultime 2 settimane. Tutte le ferite sono risultate dall'uso di forza potenzialmente letale in circostanze in cui le informazioni disponibili indicano che i bambini non rappresentavano una minaccia per la vita o lesioni gravi dei soldati o di chiunque altro. Sembra quindi che la forza usata non fosse conforme al diritto internazionale, ha spiegato l'Ufficio per i diritti umani in una dichiarazione, sottolineando che un ragazzo di 16 anni è stato colpito al petto e gravemente ferito nella città di Al-Bireh il 29 novembre. Il 27 novembre, durante le proteste nel villaggio di Kfar Katum, nel nord della Cisgiordania, i soldati hanno sparato alla testa a un ragazzo di 16 anni con un proiettile di metallo rivestito di gomma. Il ragazzo è caduto a causa dell'impatto ed è ricoverato in ospedale col cranio fratturato. Il 17 novembre, un ragazzo di 15 anni di ritorno da scuola ha perso l'occhio destro dopo essere stato colpito dal rimbalzo di un proiettile nel campo profughi di Qalandia a nord di Gerusalemme. Sebbene ci siano stati scontri tra soldati e residenti del campo, nessuna delle informazioni disponibili suggerisce che il ragazzo avrebbe rappresentato una minaccia per qualcuno nel momento in cui è stato colpito, si legge nella dichiarazione. L'Ufficio per i diritti umani dell'ONU chiede al regime sionista di indagare tempestivamente in modo trasparente e indipendentemente su tutti i casi di uso della forza che hanno portato all'uccisione o al ferimento e di arrestarne i responsabili, si legge nella dichiarazione. In conformità con il diritto internazionale, l'uso della forza letale è consentito solamente come ultima risorsa in risposta a una minaccia di morte o di lesioni gravi. Il lancio di pietre non sembra costituire una tale minaccia. Inoltre, la forza deve essere sempre usata in modo da causare il minor danno possibile. Sparare alla testa o alla parte superiore del corpo non sembra essere conforme a questo requisito. I bambini, conclude l'ufficio per i diritti umani dell'ONU, godono di una protezione speciale ai sensi del diritto internazionale e devono essere sempre protetti dalla violenza. Qui Teheran, voce della Repubblica Islamica dell'Iran, e ora alla nostra rubrica del venerdì, la famiglia ideale.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato a un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Formare la famiglia, essendo uno dei punti fermi nell'etica tradizionale e religiosa di tutti i tempi, indubbiamente rappresenta una questione di importanza vitale sia dal punto di vista sociale, antropologico, sia per quanto riguarda la sfera personale interiore di ogni individuo. La religione islamica invita e promuove fortemente ogni tipo di sforzo e iniziativa sociale e anche governativa affinché tutti i ragazzi e le ragazze musulmani possano crearsi una sana e equilibrata unione attraverso il matrimonio, che è la base indiscussa di un nucleo familiare solido e sicuro, dove far nascere e crescere i figli, i quali rappresentano la forza presente e futura per ogni società che si rispetti. Al di là dei molteplici aspetti di una vita familiare, anche l'aspetto economico e quindi lavorativo sono elementi indispensabili per la riuscita di un matrimonio e il rafforzamento delle relazioni tra i coniugi, come quella tra i genitori e i figli.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24 tutta la settimana. Potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
La giurisprudenza islamica ha riservato all'uomo la responsabilità legale e sociale del mantenimento della moglie e degli eventuali figli. Per l'Islam, un uomo, nel momento in cui si sposa, che diventa un marito e un padre, dovrà provvedere a tutte le esigenze economiche della sua famiglia e rispettare le conseguenze che tale assegnazione di doveri comporta per la coppia. Va ricordato
che in una famiglia solida fondata a seconda dei principi coranici tutti i membri, sia i coniugi che i figli, si sentono direttamente coinvolti e responsabili nella realizzazione del loro nucleo familiare e nel benessere fisico e spirituale di tutti i suoi membri. Il matrimonio può dunque essere considerato in questo modo come un fattore di progresso nella vita sociale individuale di ogni persona. Purtroppo vediamo che questa realtà è stata fortemente trascurata e molto spesso dimenticata nei contesti sociali della vita materialista e capitalista dell'Occidente, dove i giovani vengono costantemente invitati ad allontanarsi da quelli che vengono presentati come degli schemi tradizionali e quindi superati della vita. In base a questo tipo di culture, ciò che conta sono soltanto gli aspetti materiali ed esteriori dell'esistenza e la dissolutezza di ogni forma di libertà che porta inevitabilmente i giovani a disinteressarsi dalla vita coniugale. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!
Teheran, voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Cari amici, è terminato il nostro programma di oggi, venerdì 4 dicembre 2020. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi ricordiamo che per seguire le notizie, i commenti, i servizi speciali potete seguirci sul nostro sito parstoday.com/it. Grazie per l'attenzione e che Dio vi protegga.